Laser.
Ma guarda che io dalle 7 di ieri e di oggi sono stato fino all'interruzione alle 11, quindi ho vissuto tutto questi balordi, queste secche del cazzo. Comunque
speriamo che muoiano tutti in questa
malattia. Metti simpatica.
Simpatica. Amica, amica. Tanto uno già, vabbè, per gli altri. Buona sera per noi, eh.
A che ora partiamo? Dopo cena, verso le 8, passiamo a Massagno a prendere la Bea e andiamo. Ciao, ciao, ciao. Hai preso tutto? Sì, sì, andiamo, dai. Abbassa il finestrino che fa un caldo boia. Hai portato l'acqua? Dove la metto la borsa? Non ci sta niente in quest'auto del cavolo. Aspetta, 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 che c'è il notiziario. Fammi ascoltare, zitto, dai!
Un giovane manifestante anti-G8 muore a Genova negli scontri con le forze dell'ordine al termine di una giornata di violenze.
Merda, abbiamo appena passato il gaggiolo e già contiamo i morti. La vedo male, la vedo molto male. Stanno cercando di dirci di stare a casa. No. No e no, perché il problema qui è il neoliberismo sregolato, la legalità dei paradisi fiscali, la finanza, l'economia, l'impoverimento, la migrazione. Ma l'avete sentito, Bush?
Non è semplice, Ciro. Tornando ad allora, la riflessione che faccio è che noi non siamo stati capaci di trasformare le grandi idealità che avevamo sul mondo in messaggi concreti e strettamente legati alla vita quotidiana delle persone.
Vittorio Agnoletto, nel luglio 2001, in occasione del vertice G8 a Genova, è portavoce e referente del Genoa Social Forum. In questa veste coordina le manifestazioni del movimento No Global.
Sì, no, ma veramente non se ne può più. Io dissento. Ora ce ne andiamo a Genova, saremo in tantissimi. E gliela facciamo vedere noi, gliela facciamo. Ma da Lugano partiva qualcun altro. Da Lusi solo Luca, che io sappia, ma è andato a Genova già ieri sera. Dai, metti la cassetta.
Ma lui è senza un programma, dimmi come ci si sente. Contimi anche se allora vi siete assolti. Siete lo stesso. Coinvolti.
C'è posto per dormire dentro lo stadio? No, è tutto pieno. Però prendete questi numeri, sono i nostri avvocati, quelli del Genoa Social Forum. Se vi fermano, chiamate uno di loro. Da dove venite? Da Lugano, dalla Svizzera. Niente, dai, dormiamo in macchina.
Quelle voci di allora sono ancora presenti e dobbiamo dire con chiarezza che purtroppo, possiamo anche dire così, noi avevamo assolutamente ragione. Bisognerebbe tornare all'assemblea di apertura di Genova il 16 pomeriggio, che era un lunedì, e in quell'assemblea, che spiegava le ragioni del forum organizzato a Genova, prese la parola Valbembello, che è un sociologo filippino responsabile dell'associazione Global on the Sun, e diceva: attenzione, perché se questo modello di sviluppo proseguirà nella direzione attuale, noi ci troveremo di fronte a dei cambiamenti globali che rischieranno di mettere in discussione la stessa esistenza di alcune popolazioni. Valbembello si riferiva ai cambiamenti climatici e a tutto quello che ne sarebbe poi seguito. E contemporaneamente, nella stessa assemblea, intervenne Susan George, che sostanzialmente, riferendosi sempre allo stesso modello di sviluppo, diceva: facciamo attenzione, perché se dovesse proseguire ulteriormente la finanziarizzazione dell'economia, l'Europa andrà incontro a una delle sue più gravi crisi sociali ed economiche dal dopoguerra ad oggi. Ed è quello che si è realizzato.
La città è deserta. Dobbiamo scendere da qui per raggiungere il corteo. Eccolo, guarda che fiume di gente, bellissimo, siamo in tanti, tantissimi. C'è Don Gallo, guarda, guarda là davanti.
Da che parte stai? E noi siamo per la libertà.
Lei è Lidia Menapace, ciao. Oh cacchio, sono iniziati gli scontri. Mamma mia, fa un caldo. Mettiti la bandana sul naso, copriti. Caricano, fuggi! Via! Via, via! Cazzo! Cazzo, i lacrimogeni! Via, via, via! Per le strade di Genova ci sono attivisti di ogni bandiera e colore, sindacalisti, movimenti cattolici, migranti, studenti, professori, intellettuali, politici, giornalisti di tutto il mondo. Oggi, 21 luglio 2001, ci sono 300.000 persone. Portiamo all'attenzione del G8 lo scacco matto che hanno messo sul nostro futuro. Carlo Giuliani è morto ieri sera. Hanno sparato a lui, hanno lasciato che sparassero addosso ai nostri diritti.
Di quella giornata in particolare ricordo di Genova molto poco, perché io lavoravo a Milano e non ero scesa a Genova per quel fine settimana. Perché avevo appena iniziato a lavorare, quindi avevo dei problemi su, non mi potevo staccare, e poi avevano fatto tanto clamore in televisione, sui vari media, che Genova sarebbe stata una città blindata, impossibile da raggiungere. Quindi tutto quello che so, lo so per anch'io, per le informazioni che poi ho avuto dalla televisione e anche dalle testimonianze che abbiamo raccolto man mano nei mesi e negli anni successivi. Ero a Milano dunque, al lavoro, e sono arrivata a casa nel pomeriggio tardi e, contrariamente alle mie abitudini, ho acceso la televisione per avere qualche informazione, insomma, su come stavano andando le manifestazioni a Genova. Il giorno prima era stata una festa, una manifestazione gioiosa, quella del 19, e Carlo era stato alla manifestazione del 19, era stato anche al concerto di Manu Chao la sera e ne aveva raccontato appunto con toni entusiastici, ecco, di quella giornata, e così ci si aspettava che fosse così anche il 20. E niente, quindi quando sono arrivata a casa e ho acceso la televisione ho visto le prime immagini che scorrevano e non avevano ancora identificato la persona o non volevano ancora dire il nome della persona che avevano ammazzato, e allora si parlava in quei momenti di forse uno spagnolo, forse, no? Io ricordo le immagini perché poi non mi sono soffermata molto, a me è bastato veramente un attimo, c'erano alcune riprese dall'alto, ricordo, che non ho neanche riconosciuto Genova, mi sembrava un altro posto. E poi invece quella dannata foto Reuters, l'unica che pare che questo fotografo abbia fatto, con mia grande perplessità, che riprende Carlo di spalle col teleobiettivo e lo schiaccia contro il Defender. Ecco, da quell'immagine io di spalle ho riconosciuto mio fratello.
Carlo Giuliani venne ucciso da un carabiniere ausiliario in servizio a Genova nei giorni del G8. Aveva 23 anni. Per la giustizia si trattò di legittima difesa. Elena Giuliani è la sorella di Carlo.
E poi niente, il resto è tutto il dolore e la sofferenza dopo, perché a quel punto io ho cominciato a cercare di telefonare a mio fratello, di raggiungerlo sul cellulare. Lui aveva un cellulare, io non ancora, 20 anni fa non c'era ancora tutta quest'uso di cellulari, e quindi ce l'aveva solo Carlo, e l'ho cercato. E all'inizio il telefono non risultava spento, e poi a un certo punto mi ha risposto la voce di un uomo, una voce che me la ricordo come se fosse ieri, perché è difficile dimenticare queste cose. Era una voce maschile di un uomo all'interno di una stanza, mi sembrava di sentire appunto il rimbombo di una voce che parla all'interno di una stanza vuota. E questa persona mi ha detto... Ah, signora, sono un amico di Carlo. Carlo mi ha prestato il cellulare, lui è poco più avanti, non riesco a raggiungerlo. Poi la faccio richiamare. E concluse dicendo: ha sentito, signora, a Genova c'è stata un po' di confusione. Erano le 7 di sera, intorno alle 7 di sera. Carlo era già stato ammazzato, loro sapevano perfettamente chi fosse, secondo me, a quel punto, anche perché se non l'avevano già scoperto. Io poi, dopo questa telefonata, ho chiamato mio padre, che aveva sentito Carlo intorno alle 3 del pomeriggio, e Carlo era a Piazza Manin, dove c'era il presidio della rete Lilliput, che intorno a quell'ora è stata caricata da una carica della polizia. E mio padre mi ha detto: ah, l'hai sentito? Io gli ho spiegato la cosa, e so che poi lui ha ritentato di telefonare, ma a quel punto il cellulare era di nuovo spento, non raggiungibile. Non abbiamo più avuto contatti con nessuno fino alle, mi sembra di ricordare vagamente, intorno alle 10 di sera, quando poi è uscita in televisione la notizia, quando hanno detto il nome e il cognome. Io l'ho saputo dalla televisione, nonostante il mio contatto già ce l'avessero. I miei genitori sono stati prelevati da casa dalla polizia per essere accompagnati in questura un attimo prima, tant'è vero che mio padre ha ricevuto la telefonata sul cellulare da suo fratello, che aveva sentito in televisione il nome, e dovevano ancora arrivare in questura. L'abbiamo saputo tutti dalla televisione.
Io quando tornerò a Genova, per prima cosa col caffè di rito, l'enorme samovar della tristezza che sta bollendomi dentro al fiato, questo dolore che mi ha tradito, la grande sagoma del lutto, queste lacrime che ho mascherato, questo dolore che tengo stretto, e in una Genova liberata, senza chiusura, senza spavento, senza sott'occhio la via di fuga, senza dolore, senza sgomento, avrà senso cadere in ginocchio, alzare e prendersi le mani, piangere in piazza Limonda, pardon, in piazza Carlo Giuliani.
Vittorio Agnoletto stava dicendo nel primo intervento che le ragioni del Genova Social Forum si sono rivelate vere.
Non dimentichiamo la crisi finanziaria tra il 2007 e il 2010, i cambiamenti climatici sono sugli occhi di tutti, e non solo. La pandemia con la quale ancora oggi dobbiamo fare i conti è uno dei risultati proprio di quel modello di sviluppo, che non risparmiando nessun centimetro quadrato del pianeta, sfruttando tutto quello che è possibile sfruttare attraverso la deforestazione, attraverso gli allevamenti intensivi e via dicendo, ha prodotto la zoonosi, cioè il salto di specie di agenti infettivi da una specie all'altra, e poi i meccanismi della globalizzazione hanno diffuso l'infezione in tutto il mondo. Avevamo ragione allora e oggi stiamo pagando un prezzo altissimo.
Agnoletto, avevate ragione allora, avevate previsto tutto, ma non si è potuto o non avete potuto nulla, perché dire lo avevamo detto in fondo non basta.
La situazione è peggiorata e noi allora sostenevamo che non era accettabile che il 20% della popolazione mondiale possedesse l'80% della ricchezza. Oggi la piramide della ricchezza è ancora più brutale. Abbiamo circa un 8% della popolazione mondiale che possiede l'80%, allora non ci hanno creduto. Sì, alcuni non ci hanno creduto perché forse non siamo riusciti noi a spiegarci o perché non erano questioni estremamente semplici. Altri sapevano che sarebbe andata così, sapevano dove portava questo modello di sviluppo, ma hanno voluto non ascoltare perché stavano difendendo in modo preciso degli interessi. Degli interessi fortissimi che sono ancora quelli che dominano il mondo oggi.
Ecco, insisto, quel noi lo avevamo detto suona però un po' come uno scacco, mi perdoni, una scusa davanti al fatto che le parole che si gridarono a Genova e prima ancora a Porto Alegre di fatto non passarono.
A cominciare dal Forum Sociale Mondiale di Porto Alegre nel gennaio del 2001, i nostri forum sono sempre stati forum propositivi. erano grandi lezioni, anche formalmente in aule universitarie a Porta Alegre, a Genova, poi soprattutto invece all'aria aperta, con professori, tecnici, esperti che arrivano da ogni parte del mondo. Mai un movimento, a differenza di quella della terminologia che ci hanno appiccicato addosso i giornalisti, è stato così globale e che così costruttivo, propositivo. Non dimentichiamoci neanche che prima di Genova il consenso che noi avevamo nella popolazione era altissimo, basta vedere le inchieste sulle nostre proposte che pubblicava Famiglia Cristiana nelle settimane precedenti al forum, o il sostegno che avevamo avuto subito a maggio di quell'anno nella raccolta di firme sulla Tobin Tax, cioè su inserire un piccolo granello che bloccasse le speculazioni finanziari, ma è proprio per questo, per la credibilità che avevamo raggiunto, che hanno fatto di tutto per stroncare il movimento e hanno cercato di stroncarlo con il ricorso alla violenza, con il ricorso alle menzogne, alle prove false e anche con una campagna mediatica pesantissima mirata a screditare il movimento. Hanno vinto, ma questo è il risultato.
Vittorio Agnoletto, un altro mondo è ancora possibile?
Un altro mondo oggi è necessario, non più possibile. Per essere più precisi, un altro mondo è urgentemente necessario. Non abbiamo più davanti a noi un tempo infinito. La pandemia ci manda un messaggio preciso. La salvezza dell'umanità o è di tutti o è di nessuno. Siamo tutti nella stessa barca. E il messaggio che però ci arriva è anche che il tempo è contato. Basta vedere quello che sta accadendo anche adesso, in questo momento, siamo dentro uno scontro furibondo, no? Abbiamo 7 miliardi e 800 milioni di persone la cui vita è nelle mani di un gruppo ristrettissimo di persone che siedono nei consigli di amministrazione, nei board di Big Pharma, delle grandi aziende farmaceutiche che hanno prodotto i vaccini, che stanno facendo guadagni stratosferici mentre milioni di persone muoiono e rischiano la vita. E dobbiamo risolvere questa contraddizione: profitto per pochi o diritto per tutti. A fianco al profitto per pochi c'è il disastro.
C'è ancora la polizia dentro Radio Gappa.
È dentro al cortile.
Abbiamo chiamato Agnoletto?
A tutti gli amici ascoltatori, stanno sfondando Radio Gappa.
Qui ci massacrano! Io vado all'auto allo stadio Carlini! Noi andiamo avanti, proviamo a raggiungere la testa del gruppo!
Ma perché è successo tutto questo? Io ho un magone che non so ordinare, non so da dove arriva. Sono tutti i lacrimogeni che abbiamo respirato. Sono tutte le parole che hanno calpestato. Sono Carlo Giuliani. Sono il sangue per terra. Sono l'urlo alto delle sirene. Mentre fuori la polizia snudava Manganelli e noi si cercava di correre via, nelle stanze di Palazzo Ducale a Genova, dentro la zona rossa insonorizzata dalle grida e dai suoni e dai canti e dagli elicotteri che volavano sopra i vecchi carruggi, in quelle stanze erano in 8. George Bush, Stati Uniti, Jean Chrétien, Canada, Jacques Chirac, Francia, Gerhard Schröder, Germania, Tony Blair, Gran Bretagna, Vladimir Putin, Russia, Junichiro Koizumi, Giappone, Silvio Berlusconi, Italia.
I primi tempi sono stati molto difficili, non che adesso sia facile, però ovviamente l'impatto immediato è stato proprio un pugno. E all'inizio ci dicevano, no, ma vedrete adesso, e invece nel maggio del 2003 hanno archiviato le indagini, hanno archiviato per legittima difesa, rinunciando in questo modo a quello che noi invece abbiamo sempre chiesto, nulla di più, di poter fare un processo, poter fare un processo, per poter fare un dibattimento e portare la nostra verità, quello che noi nel frattempo abbiamo scoperto, abbiamo analizzato dai filmati, dalle foto, dalle testimonianze, abbiamo raccolto, eccetera, nei mesi, negli anni successivi. E invece, secondo me, c'è stata proprio la volontà di chiudere, di stendere un velo nero su quello che è successo e di non parlarne più. Vabbè, oltre al diritto alla vita che è stato negato a Carlo, ovviamente sono stati negati i diritti alla salute, alla libera manifestazione, no, del proprio pensiero, per cortei autorizzati, supercorsi autorizzati, quindi sì, sono stati violati tanti diritti a Genova. Le torture sono state commesse anche in piazza, anche nei cortei che sono stati aggrediti dalle forze dell'ordine. Ci sono riprese e testimonianze, fotografie appunto di forze dell'ordine che in 6, 7, 8 manganellano, picchiano, prendono a calci persone già a terra che tentano disperatamente di proteggersi la testa, le parti vitali, con le braccia. Infatti poi tante persone hanno avuto ossa rotte, denti rotti, ferite di vario genere, aggredendole anche con tanta violenza cercata, perché appunto i manganelli impugnati al contrario, o anche spranghe di ferro, cioè cose non normali. Vorrei ricordare una frase che è stata scritta su un muro qui a Genova ed è stata dedicata a Carlo, che dice, adesso magari non la ricordo esatta, ma dice: tutti dobbiamo fare qualcosa per evitare che alcuni di noi siano costretti a dare tutto.
Calpestano la dignità delle persone, dobbiamo ritrovare il coraggio di cacciare i mercanti dal tempio.
Genova schiacciata sul mare sembra cercare respiro al largo verso l'orizzonte. Genova repubblicana di cuore, vento di sale, d'anima forte.
La storia letta e interpretata da Cristina Zamboni si inserisce nel solco di un ricordo vivo e di un'esperienza fatta a Genova nel luglio del 2001. Le interviste a Elena Giuliani, sorella di Carlo, e Vittorio Agnoletto sono state fatte al telefono causa pandemia nel maggio del 2021. Il sonoro iniziale è l'originale di un nastro della Polizia di Stato italiana.
Comunque speriamo che muoiano tutti in questa malattia. Tanto uno già vabbè, per gli altri.
Tutti gli spezzoni, le voci, i rumori sono tratti dalla grandissima mole di registrazioni e di video caricati su YouTube.
Vorrebbero vederci tristi, noi siamo felici, perché questa è la moltitudine che secondo noi può ancora sognare qualcosa di diverso in questo pianeta, in questa città.
Uscire di casa 20 anni è quasi un obbligo, quasi un dovere, piacere di incontri a grappoli, ideali identici, essere e avere. La grande folla chiama, canti e colori, grida ed avanza, sfida il sole implacabile, quasi incredibile, passo di danza. Genova chiusa da sbarre, Genova soffre come in prigione. Genova marcata vista attende un soffio di liberazione. Dentro gli uffici uomini freddi discutono la strategia. Uomini caldi esplodono, un colpo secco, morte follia. Si rompe il tentacolo e un istante resta sospeso. Appeso al buio, al niente, poi l'assurdo video ritorna a cielo.
La storia di Genova è stata tutto questo. Ognuno la può vedere come vuole, ma è andata così. Quella volta è andata proprio così.
La salvia splendens luccica, copre una aiuola triangolare. Viaggia il traffico solito, scorrendo rapido e regolare, dal bar Caffè Grappini perde un'edicola, vende la vita, resta amare indelebile, resta amare indelebile, resta amare indelebile, la traccia aperta di una ferita.